Allora, la Corte di Assise, decidendo sulla questione sollevata dalla difesa degli imputati con riferimento alla veste giuridica del dichiarante Romandini Luigi, indicato quale tese nella lista testimoniale del PM, ma ritenuto soggetto a discutere a norma dell'articolo 210 CPP o a norma dell'articolo 197 bis CPP dalla difesa eccepente, in quanto imputato di reato connesso, ovvero di reato probatoriamente collegato. Esaminati gli atti prodotti, solo in data odierna dalla difesa, a sostegno della eccezione sollevata, segnatamente il decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP di Lecce il 26/6/2017 nell'ambito del procedimento numero 11407/13 registro generale notizie di reato e 2652/17 registro generale GIP, ritenuto che l'accertamento della verifica dei presupposti di connessione tra i reati ma anche del collegamento probatorio di cui all'articolo 371,2 lettera B CPP deve essere effettuata dal giudice in concreto in termini sostanziali, Cassazione Sezioni Unite 15208/2010 con riferimento alla prima ipotesi e Cassazione 23/3/2009 di Caro per la seconda, ritenuto che nel caso in esame ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'articolo 371,2 lettera B, in quanto la prova che in questo processo si andrà ad assumere può rilevare anche nel procedimento pendente presso il Tribunale di Lecce il fatto in quella sede contestata, essendo derivazione diretta delle circostanze che sono oggetto della testimonianza odierna. Rilevato che il legislatore ha disciplinato detta ipotesi contemperando l'esigenza all'assunzione della testimonianza con quella di evitare che il dichiarante possa essere costretto a rilasciare dichiarazioni autoindizianti attraverso una regolamentazione differenziata a seconda che si siano verificate circostanze variabili. Rilevato che nel caso in esame non si verte pacificamente nella ipotesi di pronunciamento irrevocabile di condanno o di applicazione di pena, né tantomeno nel caso di archiviazione del procedimento probatoriamente collegato, ma sia nella fase in cui ancora entrambi i procedimenti sono pendenti. Rilevato altresì che allo Stato, fatta salva ogni ulteriore acquisizione e o produzione, alla Corte non costa se il Romandini nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Lecce abbia reso dichiarazioni predibattimentali con i preventivi avvisi di cui all'articolo 64,3 lettera C CPP, ipotesi che discrimina la disciplina applicabile tra quella di cui all'articolo 197 bis 2 CPP e quella di cui all'articolo 210 ultimo comma CPP. Ritenuto pertanto che in difetto di detta conoscenza sia ad applicarsi la più garantista disciplina di cui al comma 6 dell'articolo 210 CPP, per tali motivi accoglie l'eccezione e dispone che Luigi Romandini sia sentito ex articolo 210,6 CPP. Qui siamo anche là. Allora, l'avvocato, possiamo chiamare il dottor Romandini? Buongiorno, prego, si accomodi. Allora, dottor Romandini, l'ascolteremo ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, quindi lei ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia. Intende nominare qualche difensore presente?
Io ho già l'avvocato Riccardo Mele che mi assiste come parte civile.
Va bene, quindi anche per quanto attiene alla sua deposizione.
Certamente, sì.
Dichiaro certamente, di nominare
l'avvocato Mele. Riccardo Mele. Sì,
avvocato
certo.
Mele. Allora, dottor Romandini, inoltre la devo avvisare che lei ha facoltà di astenersi dal rispondere. Intende rispondere alle domande?
Sì, assolutamente sì.
Presidente, mi scusi,
prego.
Non so se l'avvocato Riccardo Mele, difensore della parte civile Romandini, se posso solamente avvicinarmi un attimo, perché siccome è stato isolato, non so se ha compreso qual è la questione, il fatto che comunque rappresentata l'esistenza di un procedimento a Lecce, non dovrebbe cambiare nulla, però vorrei solamente che ne avesse contezza.
Va bene, allora se si tratta di pochi minuti può avvicinare.
Posso?
può.
Su, signore. Grazie. Domanda se è sì. Ma se non si è scritto il testimone.
Va bene, quindi
Grazie, Presidente.
È chiarito con il suo difensore di fiducia, ribadisce l'intenzione di rispondere alle domande, quindi non si avvale della facoltà di non rispondere, in questo caso assumerà la veste di testimone, per cui la invito a leggere la formula.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Va bene, ci vuole dare le sue generalità complete?
Sì, sono Luigi Romandini, sono nato a Taranto il 23 settembre 52.
Dove è, dottor Romandini?
Piazza Giovanni XXIII, numero 24 a Taranto.
A Taranto, va bene. Risponda alle domande dei pubblici ministeri e quindi delle altre parti.
Grazie,
prego.
Presidente, certo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, dottor Romandini, vogliamo cominciare esplicitando alla Corte quali sono le sue attuali occupazioni.
Beh, in questo momento io dal primo febbraio 2016 sono in pensione come dirigente della provincia.
Presso l'amministrazione provinciale che mansioni ha svolto, quali cariche ha ricoperto
e
in che periodi?
Sì, sono stato assunto nel 78 subito come capo sezione, allora non esisteva la dirigenza negli enti locali, quando è stata istituita dal primo gennaio 83 sono stato inquadrato come dirigente e come dirigente dell'ente ho svolto tutto il mio servizio nell'ente. Ho diretto gran parte dei settori amministrativi e anche tecnici, ho cominciato con i contratti, poi l'ambiente per 13 anni, la segreteria generale per alcuni anni, sono stato direttore del personale, poi sono tornato all'ambiente per 3 anni e mezzo, poi agricoltura, caccia, pesca, contemporaneamente però ho anche assunto l'interim di numerosi settori che si rendevano vacanti per assenze di colleghi o per pensionamenti, quindi diciamo ho avuto spesso anche interim di settori, addirittura anche dell'ufficio espropri per dire, per un breve periodo, e sono tornato ai contratti anche.
Senta, con riferimento alla permanenza presso il settore ecologia, vuole rammentare chi sono sia i presidenti della giunta provinciale sia gli assessori al ramo con cui lei si è relazionato nell'ambito della sua...
Sì. Allora, ricordo che il primo incarico all'ecologia l'ho avuto nel giugno dell'82, il presidente di quel periodo era il presidente Tarantino, se ben ricordo, Paolo Tarantino, l'assessore era il dottor Eligio Pizzigallo, successivamente sono stato riconfermato dirigente per 13 anni con vari presidenti, sono stato il dottor D'Alconso per esempio, prima di D'Alconso c'è stato il dottor De Cataldo, dopo D'Alconso venne il presidente Cantore che però dopo nel 95 appunto mi destinò un altro incarico all'ufficio trasporti, quindi 13 anni nella prima fase, poi successivamente ho cominciato il 2 aprile del 2006, fu incaricato dal presidente Florido di assumere nuovamente la direzione dell'ecologia e ambiente e l'ho tenuta per praticamente, 3 anni e mezzo, quindi dal 2 aprile del 2006 al settembre del 2009.
Come assessore invece?
In quel periodo, allora nella prima fase ho ricordato c'è stato Pizzigallo, dopo Pizzigallo ci fu Fabietti, sono assessori degli anni 80, quindi poi ci fu anche l'assessore Scialpi di Martina Franca, Tonino Scialpi, mentre nella seconda fase, nel primissimo periodo, l'assessore era in pratica il presidente Florido, che non aveva assegnato una delega all'ambiente e all'ecologia. Qualche mese dopo, abbastanza presto, conferì però la delega all'assessore Conserva, che era assessore al personale, che però contestualmente alla mia seconda nomina all'ambiente, quindi aprile 2006, ebbe anche un incarico come assessore al personale di riorganizzare un po' l'ufficio. Quindi diciamo si trasferì in pratica subito anche fisicamente in via Lago di Borsena, in un ufficio decentrato della provincia, in via Alemannia Grecia, per diciamo svolgere queste funzioni assessorili.
Come direzione generale invece ricorda...
Allora, la direzione generale è una, diciamo, diciamo come direttore generale all'ambiente in realtà ho avuto soltanto in una primissima fase, mentre negli anni 80 e 90 non avevamo il direttore generale in pratica perché le funzioni erano svolte prevalentemente dai segretari generali. Nel 2006, per il primissimo periodo, il direttore generale fu l'avvocato Puccio o Giuseppe Adeo Stilio, e mi pare poi, forse sarà stato fine giugno, i primi di luglio del 2006, quindi dopo pochi mesi, ci fu il dottor Vincenzo Specchia.
Senta, dottor Romandini, con riferimento
e poi, sono soltanto loro due, chiedo scusa.
Con riferimento a questa sua lunga permanenza presso l'amministrazione provinciale e lasciando da parte le figure del presidente Florio, dell'assessore Conserva e Specchia, di cui ci occuperemo più in là, e quindi con riferimento a tutto il resto, diciamo, della sua carriera, ci sono stati contrasti contenziosi con
mai.
Conflittualità di rapporti a livello personale o a livello professionale con qualcuna delle figure di cui ha parlato?
Del pregresso?
Del pregresso.
Mai, assolutamente mai.
Senta,
se posso permettermi, diciamo che siccome conosco che il ruolo del dirigente è soprattutto quello di tradurre in atti amministrativi gli indirizzi politici, io mi sforzavo in questo senso. E siccome sono stato classificato, devo dire, sempre fino a un certo periodo, anche primo nella graduatoria di produttività degli atti e anche nel raggiungimento degli obiettivi, devo ritenere insomma che questa mia collaborazione fosse apprezzata.
Insomma, nessuno le ha contestato alcunché, insomma, ecco, possiamo concludere in questo modo. Ascolti, lei ha, venendo a tempi più recenti, rilasciato delle interviste,
se ci riferiamo, televisive, allora se ci riferiamo al periodo del secondo incarico dell'ambiente,
sì.
Allora se dobbiamo parlare di interviste televisive, con i giornali c'è stata una sola intervista prima del mio insediamento con il Corriere del Giorno, giornali, quindi fu esattamente il 29 marzo, ho anche una fotocopia del giornale, prima dell'insediamento il Corriere del Giorno, il giorno anzi in cui il presidente Florido mi chiamò per chiedermi di accettare questo incarico, io fui chiamato anche dal direttore del Corriere del Giorno, un po' a sorpresa, che mi disse: ah, finalmente qualcosa cambia in provincia, mi dai un'intervista. Io fui veramente sorpreso, gli dissi pure: ma sei diventato uno 007, perché la notizia non è ancora uscita dal palazzo e tu già la sai. Lui mi rispose che era semplicemente un bravo giornalista e che voleva avere questa opportunità di illustrare questa decisione del presidente. Io mi consultai con il presidente Florido, non dovevo chiedere il permesso a chi che sia, però per garbo e per rispetto mi consultai con lui, che inizialmente era un po' restio a questo tipo di attività, però poi mi consigliò di rilasciare l'intervista anche per evitare accuse di scarsa trasparenza. Questa è stata l'unica intervista a giornali che ho rilasciato in quei 3 anni e mezzo. Mi sono astenuto costantemente da rilasciare interviste in quel periodo alla stampa, alle TV, alle radio, sempre. Successivamente ci sono state numerose interviste sia televisive sia su giornali, quindi posso sicuramente confermare questo. Però quando l'incarico era già finito.
Invece interviste telefoniche?
Sì, ci fu un'intervista telefonica con, questo lo ricordo benissimo, fu penso nel 2012, se ben ricordo, con Antenna Sud. Mi telefonò il direttore di Antenna Sud, che era, penso che esista ancora questa TV, una TV barese, che faceva capo forse alla Gazzetta del Mezzogiorno, almeno allora, e mi chiese appunto, perché se ben ricordo era scoppiato un po' il caso del professore assennato che aveva avuto insomma dei tentativi o comunque degli effettivi condizionamenti nella sua attività, e quindi mi fu effettuata questa intervista telefonica dove io confermai che ero stato vittima di situazioni simili, anzi secondo me ancora più gravi.
Se ho ben compreso, quindi l'iniziativa di questa intervista fu del giornalista?
Assolutamente sì, non ho mai sollecitato interviste a chi che sia.
Ecco, vuole sintetizzare il contenuto delle sue dichiarazioni che rese in quell'occasione? Che cosa disse?
Ricordai che in pratica avevo subito numerose pressioni quando io ormai non ero più dirigente dell'ambiente da, se ricordo bene, 3 anni, numerose pressioni da parte sia dell'amministrazione sia da, diciamo, organi collaterali all'amministrazione, affinché avessi insomma un atteggiamento di favore, di disponibilità nei confronti della grande industria. E se ben ricordo, io l'intervista l'ho rilasciata, poi non l'ho più risentita, se ben ricordo parlai anche della circostanza che dopo avere sanzionato con 31.000 euro per una violazione obiettiva che l'Ilva poi pagò, praticamente questa sanzione di 31.000 euro fu pagata, fu immediatamente oblata dall'Ilva, io subii dopo pochi giorni la sottrazione dal mio ufficio, che governava anche la Polizia Provinciale, diciamo la sottrazione della struttura della Polizia Provinciale, che fu costituita come diciamo settore autonomo alle dirette dipendenze del presidente con un altro dirigente. Quindi ripeto, questa intervista la dite in diretta, non l'ho più ascoltata, ma il senso era questo. E devo dire che evidentemente le mie affermazioni probabilmente incuriosirono gli inquirenti che avevano in quel momento aperto le indagini sulla questione Ilva, e se non sbaglio l'indomani, forse il giorno stesso l'indomani, fui chiamato da esponenti inquirenti della Guardia di Finanza per dare dei chiarimenti sulla questione.
Sì, sempre con riferimento a questa intervista, lei ricorda il nome del giornalista che l'aveva contattato?
Guardi, era il direttore, se mi dà 2 o 3 nomi me lo ricordo, però sinceramente era il direttore di Antenna Sud, che però cambiò, penso che il giornale fu venduto, la TV fu venduta. Se qualcuno me lo ricorda, sono
io. I nomi non,
no, purtroppo non lo conoscevo, non lo conoscevo, non l'ho mai visto in vita mia e non l'ho più sentito.
Le spiegò il suo interlocutore i motivi per i quali aveva fatto a lei questa richiesta?
Fece riferimento alla questione di Assennato, si parlava dell'Ilva di Assennato, questo sì, però i dettagli sicuramente si scaturiva, penso che fosse una trasmissione che io non avevo mai seguito e che mai più poi ho avuto modo di seguire, ma era sicuramente connessa all'Ilva e soprattutto ad Assennato, che era una personalità abbastanza importante del mondo accademico barese e oltretutto del direttore generale dell'ALPA, quindi penso che abbia destato curiosità soprattutto la sua figura.
Ma lei le circostanze che aveva reso note in quella intervista. Le aveva mai propalate in altro contesto?
Allora, io devo dire che in passato quando ci sono stati dei problemi, ho sempre cercato di risolverli, però quando i problemi diventavano problemi con dei risvolti che secondo me erano da denunciare, io ho sempre denunciato tutto quello che mi sembrava irregolare, anzi qualcuno ho sentito, ho letto che qualcuno dice che io abbia fatto delle denunce anonime. Io tutte le volte che ho denunciato qualche evento ci ho messo la faccia, ho detto sono Luigi Comandini e sta succedendo questo, non ho mai fatto denunce anonime, quindi avevo anche segnalato in passato situazioni che attenevano a questo discorso.
Senta, venendo adesso nello specifico, quindi lei di cosa si duole con riferimento all'atteggiamento tenuto nei suoi confronti sia dal direttore generale Specchia, sia dal Florido, sia dal Conserva?
Allora,
specifichi.
Sì, diciamo, devo fare, non è una premessa, racconto i fatti. Io vengo chiamato dal presidente Florido la mattina del 29 marzo 2006, anzi chiedo scusa, vengo chiamato dal direttore generale di allora, l'avvocato Ostilio, che mi telefona, lo conoscevo bene, mi dice: Luigi, il presidente ti deve chiedere, ti deve parlare, ti deve chiedere qualcosa, mi raccomando non gli dire no, o almeno non gli dire no subito, pensaci, perché è una cosa molto delicata. Io gli chiedo di cosa si tratta, no, ti parlerà lui, però mi raccomando non essere indisponibile. Io ero direttore del personale con soddisfazione perché avevo avviato una serie di concorsi interni per la sistemazione delle progressioni verticali cosiddette, per la sistemazione di personale che in alcuni casi da 30 anni non aveva neanche potuto progredire, c'era gente che doveva andare in pensione, vabbè, comunque questo facevo con soddisfazione questo lavoro. Venni chiamato effettivamente dal presidente Florido, il quale, diciamo in maniera molto diretta, facendo riferimento a quello che stava avvenendo in quei giorni per la questione la ditta si chiamava Hydrochemical, se non sbaglio, Hydrochemical Service, era una ditta che in pratica si occupava prevalentemente di smaltimento di acque industriali, sicuramente. C'era stato un problema di inquinamento, c'erano stati degli arresti e il presidente mi fece capire tranquillamente, cioè chiaramente, che il dirigente, che era l'ingegnere Ruggeri, doveva immediatamente lasciare l'incarico di dirigente dell'ambiente. Lui lo era stato, era dirigente penso da 10 anni, perché venne subito dopo il mio primo incarico, no, subito dopo no, 2 o 3 anni dopo il mio primo incarico. Comunque Ruggeri doveva lasciare per motivi di opportunità, evidentemente legati alle indagini, la direzione dell'ufficio, e lui aveva pensato a me come dirigente dell'ambiente in considerazione dell'esperienza di 13 anni che avevo avuto in passato e che era stata irreprensibile, insomma non c'era stato nessun problema, e anzi ricordo pure che ci fu negli anni 90, 94, 95 un altro caso simile, vabbè, che riguardava una ditta di Massafra, ma forse non è il caso. Comunque in pratica il presidente mi chiede di accettare, io ero molto restio perché vedevo che la situazione era incandescente, avevo il mio lavoro, però il presidente mi convinse dicendomi che siccome si rischiava un grosso scandalo sulla provincia, che non avrebbe coinvolto soltanto un dirigente, ma gli schizzi di fango, diciamo, sarebbero arrivati su tutta la provincia e anche su di me, si appellava proprio al mio senso di appartenenza per accettare questo incarico. E io accettai. Posi però delle condizioni, questo lo ricordo, cioè chiesi se effettivamente Ruggeri fosse d'accordo a lasciare l'incarico, perché già in precedenza c'era stata una situazione simile, però poi insomma non volevo fare il tappabuchi per 2 mesi perché sarebbe stato insopportabile studiare una situazione così difficile, centinaia di pratiche complesse, per poi magari tornare indietro in uno stato che insomma non avrebbe giovato a nessuno. Quindi chiesi se effettivamente Ruggeri aveva intenzione di dimettersi, chiesi un mandato pieno, quindi l'incarico allora mi pare che poteva essere di 3 anni anche, come di, in modo da avere il tempo anche di organizzare l'ufficio. E se ricordo bene, chiesi anche vabbè, qualche altra cosa di dettaglio, probabilmente, insomma, niente di particolare. E fui, diciamo, accontentato, nel senso che mi dissero che Ruggeri stava per inviare la lettera di dimissioni e io fui in effetti. Ah no, ecco, la terza cosa che chiesi 10 giorni di tempo per studiarmi le carte, perché non conoscevo assolutamente niente delle questioni correnti. Non era una questione di competenza, perché sicuramente, insomma, dopo 13 anni un po' di competenza sicuramente l'avevo, però non conoscevo i problemi, quindi chiesi una sorta di moratoria di 10 giorni. E quindi il 2 aprile mi insediai, ricordo che era il 2 aprile perché il giorno di San Francesco da Paola, mi insediai nell'ufficio e devo dire che subito, presto, molto presto, il presidente, che era l'assessore all'ambiente, mi fece un discorso molto chiaro, mi disse che c'erano delle grandi aziende che erano strategiche per il territorio, che non potevano essere trattate come se fossero delle autofficine o dei negozi di parrucchiere, che quindi bisognava avere una sorta di attenzione e di disponibilità diversa. E fece riferimento essenzialmente alla Taranto Terminal Container, che era un'azienda che operava notoriamente nel porto. E poi ci fu anche, mi pare, un riferimento alla questione del rigassificatore, di cui in quel periodo si parlava, e poi soprattutto dell'ILVA. E anzi, mi disse che l'ILVA aveva una serie di pratiche, questo immediatamente, sto parlando proprio del primo giorno, il 2, il 3 aprile probabilmente, tanto che io confidai a qualche persona vicino. Il presidente mi è sembrato quasi l'addetto alle pubbliche relazioni dell'ILVA, perché insomma mi parlò espressamente di questo atteggiamento, che doveva essere di prudenza, di disponibilità. C'era una pratica che riguardava una discarica, una 2C, la cosiddetta nuove vasche, che andava a scadenza immediata, che bisognava immediatamente autorizzare, e poi altre pratiche che si avvicinavano. Io chiesi chiaramente qualche giorno di tempo, però devo ammettere che, insomma, ebbi questa netta sensazione che il presidente non fosse tanto l'assessore all'ambiente quanto proprio il rappresentante dell'ILVA. Mi disse pure che bisognava evitare di fare figuracce con la polizia provinciale per controlli all'ILVA, perché allora devo anche ammettere che la polizia provinciale non era stata potenziata, c'erano pochi agenti. E praticamente, insomma, compresi benissimo che bisognava evitare, insomma, di fare controlli, di dare fastidio all'ILVA con la polizia provinciale, perché insomma non era molto stimata come organo, cioè potevamo fare figuracce, ecco, e questa fu l'espressione.
Ascolti, l'assessore all'ambiente era sempre Florido in quel periodo?
Sì. Sì, fu nominato contestualmente al mio incarico dirigenziale l'assessore Conserva, che era l'assessore al personale con il quale io mi interfacciavo come direttore del personale. Fu nominato dal presidente Florido sempre nell'ambito della delega al personale, ebbe questo incarico per riorganizzare l'ufficio ambiente. Io forse non ho detto, anzi ed è giusto, che in quel momento l'ufficio, forse a causa proprio di questo scandalo che era successo, stava succedendo, era in corso con arresti e altro, era stato abbandonato da gran parte del personale. Molti avevano chiesto il trasferimento, altri si erano trasferiti prima in previsione. Penso che avesse perso, posso sbagliarmi, forse 10 dipendenti e collaboratori, quindi era un ufficio ridotto al minimo. e quindi Conserva ebbe anche l'incarico un po' di rimettere in piedi, essendo assessore al personale, l'ufficio ambiente. Successivamente, penso uno o due mesi dopo, sinceramente non ho memoria precisa, venne però nominato come assessore al personale, si trasferì definitivamente in via Lago di Borsena, via Le Magne Grecia, e aveva due staffisti anche che collaboravano con lui, insomma stazionava sempre lì.
Ho compreso, come assessore ha detto
al personale, chiedo scusa, all'ambiente, no, ecco, no, chiedo scusa, chiedo scusa. Infatti, era assessore al personale, ecco. Ebbe una delega finalizzata a ristrutturare l'ufficio ambiente che era stato abbandonato da gran parte del personale, e poi ebbe l'incarico di assessore all'ecologia e all'ambiente.
Si aveva detto al personale,
chiedo scusa. Confermo, era l'ambiente.
L'attenzione del Presidente ha evitato la necessità di una contestazione. Grazie.
Era proprio un lapsus.
Senta, con riferimento a questo che lei prima è ricorso a un'assimilazione come se fosse l'addetto alle pubbliche relazioni, sì. Ecco, vuole specificare in cosa consistevano queste iniziative? Facendo la domanda in maniera ancora più esplicita, venne mai indotto lei ad emettere nell'ambito delle sue competenze provvedimenti che non fossero conformi
Presidente,
a legge?
Presidente, c'è opposizione sotto due profili, Presidente. Il primo è che adesso addirittura si sta introducendo una domanda suggestiva, chiaramente suggestiva. Secondo, prima non siamo intervenuti per non interrompere il test, ma prendevamo atto delle vostre decisioni precedenti e quindi non siamo intervenuti. Il test ha riferito non in ordine a fatti, ma ha fatto una esplicitazione di una sua sensazione. Quindi le uniche domande che ha sommesso avviso di questo difensore possono essere ammissibili da parte del Pubblico Ministero e eventualmente in ordine a quali circostanze e fatti il test abbia poi fatto eventuali sue valutazioni. Ma solo sulle valutazioni non le possiamo sentire.
Allora, proprio questo era il senso della domanda.
Infatti poi sono intervenuto quando era diventata suggestiva, perché se avesse chiesto semplicemente da quali fatti e circostanze lei ha dedotto le sue sensazioni, allora...
Se la vuole, diciamo, sì, precisare in termini più concreti...
Sì,
Presidente, in un processo in cui il capo di imputazione per 317 la domanda è se ha subito coartazioni della sua volontà per iniziative illecite, la domanda non può essere formulata in termini diversi. Io anche perché su questo il testimone, l'attuale testimone è stato...
Mi perdoni, Presidente, tanto una cosa, e io l'opposizione la formulo lo stesso, perché anche in processi di questo tipo al test vanno prima chiesti i fatti, che cosa è successo, quali sono i fatti che lei vuole narrare e che l'hanno portata eventualmente a fare denunce, se ne ha fatte o altro, e queste secondo me sono le prime domande che vengono fatte. Poi se il test non dovesse rispondere, dovesse dare, magari uno va un po' più preciso. Questo era quello che avevamo adottato, poi non so se è cambiato il metodo.
Avvocato, l'esame lo conduce il Pubblico Ministero e decide da dove cominciare e dove, a quali conclusioni giungere. Grazie. Però la domanda è ammissibile, cioè in concreto questi comportamenti, senz'altro, in che cosa sono consistenti?
Allora, come dicevo prima, innanzitutto, ecco, ovviamente il Presidente non mi disse: io sono il rappresentante delle pubbliche relazioni dell'Ilva, assolutamente, però quando il Presidente mi dice stanno arrivando le pratiche dell'Ilva, io ancora non lo so, c'è una pratica che riguarda la discarica 2C, cioè rifiuti pericolosi, cosiddetta nuove vasche, che sta per scadere tra pochi giorni, mi pare che scadesse il 15 aprile e bisogna prorogarla autorizzarla definitivamente, e io mi trovavo lì senza sapere neanche di che cosa si doveva parlare, e gli dissi: Presidente, non è possibile, perché io non posso autorizzare, dice, ma è già autorizzata, è stata prorogata, va resa definitiva l'autorizzazione. Io dissi: Presidente, io devo esaminare le carte. Subito il Presidente mi disse: guardi che se non se la sente mi fa due righe e si dimette, cioè tre giorni dopo la nomina. Mi è sembrato piuttosto, diciamo, sorprendente questo atteggiamento, tant'è che trattai proprio letteralmente col Presidente che l'Ilva inviasse una richiesta di breve proroga, stiamo parlando di una proroga che arrivò mi pare il 10 aprile, quindi pochi giorni dopo, trattammo proprio col Presidente una breve proroga affinché venisse valutata la possibilità di una effettiva istruttoria. Puntualmente il Presidente mi richiamò 3 giorni dopo, mi pare il 13 aprile, dicendomi che era stata presentata, come in effetti fu presentata dall'Ilva, la proroga di 60 giorni come avevo concordato col Presidente, e io in forza di quella proroga sottoposi all'ufficio l'ipotesi istruttoria. Devo dire ovviamente che il dirigente non è il factotum dell'ufficio, non è che il dirigente la mattina si alza e decide, no, arrivano delle pratiche, vengono protocollate, e l'altro fatto saliente secondo me è che le pratiche arrivavano in presidenza, cioè il presidente conosceva le pratiche prima che arrivassero da me. Arrivavano le pratiche, arrivavano sul mio tavolo dagli addetti al protocollo informatico e dalla segreteria che avevo, io le attribuivo, dopo che l'ufficio mi faceva la proposta di attribuzione al responsabile del procedimento, perché avevamo dei responsabili per i procedimenti delle discariche, delle acque, eccetera. Il responsabile del procedimento, che nel caso delle discariche era un ingegnere, l'ingegner Lovascio, poi nell'ambito del suo servizio istruiva la pratica, quindi verificava, se così posso esprimermi, dal punto di vista quantitativo, cioè la presenza di tutti i documenti. Quando l'esame quantitativo veniva superato dall'istruttore dell'ufficio, la pratica passava al comitato tecnico della provincia, quindi tutte le pratiche della provincia, prima di essere esaminate da me per la firma o per qualche osservazione, avevano il vaglio mediamente di 12 tecnici, che erano amministrativi, geometri, chimici, ingegneri, c'era il geologo, l'ho detto, c'era poi anche il chimico, quindi l'urbanista, un medico igienista, quindi erano pratiche che venivano visionate da uno staff di esperti, e che quando ritenevano di poter licenziare la pratica con un parere compiuto, la presentavano a me tramite nuovamente il responsabile del procedimento. Quindi diciamo, io ero ovviamente l'organizzatore dell'ufficio, ero il terminale dell'ufficio, però la responsabilità poi tecnica della pratica era del responsabile del procedimento secondo la legge, perché il dirigente si deve attenere a quello che conclude il responsabile del procedimento, oppure può anche disattendere le conclusioni motivatamente. Però diciamo, normalmente non avveniva, perché io avevo l'abitudine di fare delle riunioni di staff continue, almeno una volta alla settimana riunivo tutti i capi servizio, tutto il personale, per stabilire lì da farsi durante la settimana, programmare un po' l'attività, verificare quella della settimana precedente, quindi si andava avanti così. Sulla quindi questione Ilva, trattammo col Presidente questa proroga di 60 giorni, che non fu sufficiente. Io in realtà portai in comitato tecnico la richiesta di proroga, il comitato tecnico concesse una breve proroga, 60 giorni, a questa autorizzazione di questa discarica pericolosa, che è simile come pericolosità alla famosa 2C, di cui penso ci occupiamo prevalentemente, che non è mai stata autorizzata se non cambiando la legge dal governo. Quindi questa discarica poi venne autorizzata, ora non ricordo se un annetto dopo, ci furono una serie di posso consultare eventualmente qualche appunto soltanto per le date.
Si tratta di appunti suoi. Diciamo.
Assolutamente. Presidente, l'avvocato Riccardo Mele. Senta, sì. Noi avevamo predisposto una serie di documenti da produrre per l'esame della parte civile. Siccome mi sta già facendo riferimento, io ho già dato copia sia ai difensori che ai pubblici ministeri. Se ritiene opportuno vi deposito a voi questa produzione, che sarà utilizzata dopo, ma rendo conto che già vi fa riferimento. Come ritenete opportuno?
opportuno.
Va bene, poi all'esito dell'esame eventualmente l'acquisiremo, sentiremo le altre parti. Prego, dottore.
Sì, allora 11 mesi, praticamente l'istruttoria durò 11 mesi, faccio presente, mi sembra importante, che ci sono dei tempi di legge per l'istruttoria delle pratiche, però durante quei 3 anni e mezzo nemmeno una volta i tempi sono stati di legge sono stati violati. Quando siamo andati oltre il termine, che può essere a volte di 90 giorni, a volte minore, a volte maggiore, ci sono state sempre delle sospensioni di procedimento o interruzioni di procedimento. Quindi anche in quel caso stiamo parlando di pratiche estremamente delicate. La discarica 2X2C, cioè la discarica di rifiuti pericolosi, è potenzialmente la discarica più pericolosa che possa e nociva che possa esistere su un territorio, cioè siamo a livello inferiore solo rispetto a uno stoccaggio di radioattivi, ecco. Quindi questa discarica 2C è stata autorizzata, in effetti, come dicevo prima, 11 mesi dopo la presentazione dell'istanza. C'era anche quindi ci furono le prime pressioni con richiesta di dimissioni su questa. Subito ci fu anche un richiamo, perché l'Ilva ha avuto nel periodo della mia gestione, se ben ricordo, 7 richieste autorizzative. C'era questa discarica che è stata approvata, c'era un'altra discarica 2B per la quale lo stesso ci fu da parte del presidente un forte interessamento, poi c'era quella 2C che non è stata mai autorizzata, la cosiddetta Mater Grazie, c'erano delle autorizzazioni allo scarico nei corpi idrici, quindi scarichi di acque, che venivano però gestite da un altro servizio del mio settore, e poi c'erano pratiche varie, alcune riguardavano lo svincolo di cauzioni per certe attività che riguardavano lo smaltimento di oli esausti, poi ce n'era un'altra che riguardava, mi pare, il recupero di rifiuti ferrosi e non ferrosi. Se ben ricordo, in tutto le pratiche IVA erano 7. E su tutte quante devo dire che il presidente si interfacciava con me, mi diceva che aveva parlato con Riva di una certa questione, che bisognava cercare di accelerare quell'altra, che se questo avvenne per la 2C, mi pare, il provvedimento non fosse stato veloce, c'era il rischio di trovarmi con 2000 persone sotto casa, perché senza quella discarica si bloccava l'Ilva, il che sinceramente mi sembrò un po' esagerato, anche perché i rifiuti si possono smaltire anche altrove, non è, certo c'è un risparmio di spesa, e questo devo dire che realmente il presidente me lo disse quando io gli chiedevo il perché di questa pressione, che mi sembrava, oltretutto io facevo un po' da scudo anche nei confronti dell'ufficio, che era piuttosto in fibrillazione, e il presidente mi diceva che queste autorizzazioni erano necessarie all'Ilva sicuramente per risparmiare molte decine di migliaia di euro, e di questa affermazione ho avuto prova, perché io ho avuto anche una richiesta di risarcimento danni di 510.000 euro, che però il TAR ha respinto nella famosa sentenza con la quale è stato annullato quel diniego. E mi diceva anche che soprattutto l'autorizzazione nostra avrebbe favorito l'autorizzazione integrata ambientale dell'Ilva, cioè avrebbe consentito in sede ministeriale una corsia agevolata per l'autorizzazione integrata ambientale che l'Ilva era in procinto, aveva già chiesto in pratica, stava per chiedere, poi ha chiesto effettivamente al Ministero. Quindi diciamo la necessità di queste autorizzazioni non era solo filosofica o diciamo di auspicio, ma era proprio connessa a delle conseguenze concrete, risparmio di spesa e ottenimento di autorizzazione integrata ambientale, che poteva anche significare, mi spiegò il Presidente, l'ottenimento di finanziamenti o comunque di agevolazioni per le aziende che hanno certe certificazioni e certe autorizzazioni.
Ma l'intervento del Presidente Florido su questi aspetti era limitato ai tempi, alla cronologia.
No, assolutamente, alla conclusione.
O interveniva sui contenuti.
Anche sui contenuti. Allora devo dire che era preparatissimo sul contenuto delle pratiche. Io devo dire che qualche volta l'ho portato anche ad esempio nell'ufficio. Il presidente era un ottimo conoscitore anche dei dettagli delle pratiche e il suo invito, e devo dire le sue pressioni, perché non erano degli inviti, erano delle autentiche pressioni, quando mi diceva: se lei non fa questo oggi o al massimo domani, vuol dire che è un burocrate e che non merita di essere chiamato dirigente. E io gli rispondevo: beh, sono lieto di essere un burocrate se queste sono le considerazioni che dobbiamo fare. Beh, è chiaro che stiamo parlando di una richiesta di tempi rapidissimi e di esiti favorevoli all'impresa. Altrimenti diciamo, sono abituato, io ho fatto il dirigente per 40 anni, in quel momento ne avevo 30 di esperienza, quindi so bene che la politica tende a convincere, a diciamo, condizionare, a raggiungere anche degli obiettivi legittimi, quindi so distinguere molto bene quello che è un invito, quello che è una direttiva legittima da quella che è una pressione violenta, e nel mio caso si trattava di pressioni violente che erano organizzate non solo dal presidente Florido ma dall'assessore Conserva, e avevano come portavoce e autore di tutti i testi che mi venivano posti in maniera intimidatoria e ritorsiva del dottor Vincenzo Specchia, che era il portavoce della politica ed era l'autore di tutte le note che io ho espresso e che magari potranno essere anche poi successivamente esaminate. Quindi c'era una squadra che, sulla quale diciamo evidentemente gravava un accordo che doveva portare a delle pressioni molto consistenti, che altrimenti, se fossero state trascurabili, io le avrei digerite tranquillamente.
Senta, con riferimento proprio a quest'ultima parte della sua testimonianza, e quindi con riferimento alla figura del direttore generale, che, se ho ben capito, lei ha detto che agiva per conto della parte politica o
assolutamente,
ecco, ma questa è una sua valutazione o lo basava su dei dati concreti?
Allora, io ho portato, anche abbiamo allegato, una serie di... Allora, innanzitutto c'erano delle affermazioni del direttore generale. Lui è stato nominato, penso, aprile... No, chiedo scusa, forse fine giugno o luglio del 2006. Inizialmente il suo atteggiamento fu un atteggiamento quasi di colleganza, cioè mi diceva: ma guarda, cerca di accontentare i politici, si sono fatti in un certo modo, noi siamo dirigenti, cerchiamo di raggiungere dove è possibile, tanto poi alla fine hanno sempre ragione loro, poi ci daranno fastidi. Addirittura una volta ricordo che fece un'affermazione che poi ho ricordato, disse: i politici sono così sintonizzati tra loro che quando si passano le consegne dicono pure: guarda che quello è uno che ti dà fastidio, e quindi fai attenzione. Quindi inizialmente fu un atteggiamento quasi di un tentativo di convincermi ad essere un po' più malleabile, ma io gli risposi che non si trattava di essere malleabile o disponibile. Io arrivavo in ufficio la mattina alle 8:30 e me ne andavo la sera alle 8, ero disponibile continuamente, avevo azzerato tutto l'arretrato. Anche nel 2008, l'abbiamo allegato, sono stato classificato primo nella produttività dell'ufficio, che ha raddoppiato la produzione di autorizzazioni, ha raddoppiato l'autorizzazione di atti, e c'è quella tabella che lo dimostra, e lo potrà dimostrare anche il presidente del nucleo di valutazione, che penso sia stato citato come teste. Però ecco, nello stesso tempo non ho avuto contenzioso, cioè io ho emesso complessivamente forse 400 autorizzazioni e ci saranno stati 5 o 6 dinieghi. Di questi dinieghi tutti quanti hanno avuto esito favorevole al TAR, ad eccezione di quello di cui sicuramente parleremo dopo. Quindi questo a riprova che gli atti erano confezionati con il massimo dell'attenzione, col massimo dell'approfondimento, e purtroppo il mio collega Cesare Semerato dice che lui al TAR non aveva fortuna con l'ILVA, non l'ha avuta prima di me, non l'ha avuta con me, non l'ha avuta neanche dopo di me, però evidentemente quello è stato un atto dove c'è stata una soccombenza, però la produzione fu altissima, diciamo gli atti autorizzativi tantissimi, i dinieghi pochi e motivati, e quindi diciamo c'era questa situazione. L'atteggiamento del direttore generale cambiò poi, diciamo, quasi improvvisamente, cioè quando vide che io non gli davo, cioè non avevo aderito ai suoi inviti, ma perché non si poteva aderire, cioè non si trattava di essere più disponibili o più veloci, ma si trattava di dire sì quando bisognava dire no. Io una volta, parlando col Presidente, proprio nei primissimi giorni, quando mi cominciò a parlare delle varie discariche ILVA, perché qui molto spesso, magari ho letto anche sulla stampa, si fa riferimento al 2007, mi pare, non so, luglio, settembre, quando l'ILVA presenta l'istanza per la 2C che non è stata autorizzata, ma le pressioni sono cominciate da subito. Ci sono proprio le carte che lo testimoniano.
Ecco, ma Specchia... Grazie. Sì. Specchia le disse mai qual era la... punto di vista di Florido su questo.
Sì,
incendio.
Sì, il Presidente voleva che io, qui stiamo parlando dell'ILVA, tralasciamo tutte le altre questioni sull'ILVA, mi disse che il Presidente voleva che venissero autorizzate praticamente a vista, usò questa espressione, le pratiche, perché erano pratiche tranquille ed erano necessarie per lo sviluppo del territorio. Il Presidente stesso una volta mi chiamò per convincermi sempre su una di queste situazioni dell'ILVA e mi prospettò questa situazione, mi disse: dottore, l'ILVA è strategica, c'è una questione di occupazione, una questione di sviluppo, una questione di risparmio, quindi dobbiamo autorizzare questi impianti. Lui in realtà descrisse quelle che sono le coordinate della cosiddetta ordinanza contingibile, cioè descrisse quella che un atto amministrativo che travalica le competenze del dirigente. Il dirigente deve emette atti di gestione, autorizzo la discarica. Nel momento in cui il Presidente mi dice questa discarica serve per lo sviluppo del territorio, per fronteggiare l'occupazione, per migliorare l'ambiente, automaticamente mi sta configurando l'ordinanza contingibile. Io colsi l'occasione, ma non per sfida o per altro, ma perché mi sembrò un'idea intelligente, e predisposi a firma del Presidente un'ordinanza contingibile che ha un contenuto diciamo non tipico, quindi poteva essere utilizzata in questo caso, come penso sia stata utilizzata addirittura per il Giro d'Italia, faccio un esempio banale ma per comprendere il discorso, e lo presentai al dirigente, al Presidente. Il Presidente disse: ma che mi fa un regio decreto, da dove l'ha presa questa idea? E io gli dissi che in realtà era un atto che nella provincia era stato emesso anche in passato, e ovviamente non lo firmò, perché in realtà dire a un dirigente che devi risolvere questi problemi vuol dire non chiedere al dirigente il suo lavoro.
Ecco, ma io le chiedevo, Specchia le parlò mai dell'atteggiamento, delle considerazioni di Florido,
sì,
sul suo modo di condurre l'ufficio?
Sì, dottore, diciamo che lui mi diceva che il Presidente, mi riferivo al dottor Specchia,
sì.
Tant'è che io ho scritto delle lettere al Presidente.
Cosa disse? Si è interrotto, continui.
Sì, mi diceva che il Presidente, quando cambiò atteggiamento, era scontento del mio comportamento, che considerava sleale, perché io, anziché favorire le aziende che il Presidente, e quindi soprattutto l'ILVA, che il Presidente considerava strategiche, io invece le andavo a colpire con un'eccessiva severità, il che non era, perché io ho autorizzato l'ILVA. Quindi dicevo, ecco, stavo facendo riferimento, una volta io ebbi modo di dire al Presidente, e lo dissi anche al Direttore Generale, che dare l'autorizzazione a una discarica è come, possiamo fare un paragone molto molto chiaro, è come dare la patente di guida a una persona. Dissi, una persona, qualunque uomo che vuole guidare l'auto, deve prendere la patente. Per fare questo deve superare ovviamente gli esami, i test, diciamo la parte teorica, poi deve superare una parte pratica, quindi deve saper guidare, ma soprattutto deve superare una visita medica. Per cui se una persona ha una vista imperfetta ha la prescrizione di usare gli occhiali per guidare, ma se una persona non vede, purtroppo è cieca, questo è il termine, non può guidare l'auto. E io dissi, dare l'autorizzazione a questa discarica vuol dire dare la patente a un cieco, perché manca il presupposto giuridico dell'autorizzazione. Poi che vedere, o quindi avere per esempio tutti i pareri o i requisiti geologici, poi servono i requisiti amministrativi e poi infine servono anche i requisiti fiscali, i requisiti diciamo economici, che possono essere per la patente la marca da bollo e per la discarica la prestazione delle fideiussioni che servono. Quindi mentre nelle due discariche IVA che io ho autorizzato, io Luigi Romandini ho autorizzato due discariche IVA, una ex novo, la 2B, e l'altra, la 3C, di pericolosità pari a quella che occupa principalmente questo processo, e le ho autorizzate perché tutti e due avevano i presupposti giuridici, i requisiti sostanziali, i requisiti finanziari e fiscali. Ed è stato così. Su quella, quando mancavano i presupposti giuridici, non è stato possibile, perché sarebbe stato come dare una patente al cieco. Specchia, conserva e Florio mi dicevano, ma dai allora delle prescrizioni, chiedi per quella discarica, va bene, io ti do la patente, però poi mi presenti dopo il certificato di vista. Cioè mi dicevano, manca il parere dell'ARPA, subordina l'autorizzazione all'acquisizione del parere, manca il parere dell'ASL, servizio di sicurezza sul lavoro, subordinalo a questo, manca il parere geologico, che è il parere più importante, perché io penso che porteremo poi la nostra attenzione sulla questione. Lì c'era una valutazione di impatto ambientale del 1995 scaduta da 8 anni. Io ancora adesso mi chiedo come il Ministero dell'Ambiente, con una valutazione di impatto ambientale sotto quella discarica scaduta da 8 anni, in un periodo in cui non c'erano le norme attuali e in quel sito veniva interrato di tutto, anche con la vecchia Italsider, io mi chiedo come ha fatto il Ministero dell'Ambiente a rilasciare quella valutazione di impatto ambientale, che comunque è scaduta nell'anno 2000 ed è stata risuscitata nel porto delle nebbie del Ministero dell'Ambiente, scusatemi, nel 2008. Io parlo col direttore generale Mascazzini, direttore della qualità della vita, che però ahimè si occupava di discariche, che mi dice, no, quella è una competenza nostra e comunque lasciate stare che l'anno si... E poi contemporaneamente un altro direttore, Bruno Agricola, dice, no, potete andare avanti voi provincia, che eravamo in realtà incompetenti, perché la valutazione di impatto ambientale, beh, ancorché scaduta da 8 anni, la risuscitiamo noi. Non so se ho messo a fuoco la questione. Quindi le pressioni erano affinché io comunque autorizzassi la discarica, che era priva non di requisiti, perché se fossero mancati i requisiti avremmo potuto prescrivere, metti 10 alberi, aumenta la portata del drenaggio, oppure coprila un po' meglio, ma lì non mancavano i requisiti e io ho rilasciato decine di autorizzazioni con una serie di prescrizioni. Lì mancava la base, cioè la discarica, scusate, era cieca, non poteva guidare, non potevo rilasciare un atto assolutamente illegittimo, perché avrei passato io i guai. Quindi loro mi inducevano a fare il contrario, con minacce, ritorsioni, tentativi di aprirmi procedimenti disciplinari, una serie di vessazioni che posso descrivere, che posso documentare. C'era l'assessore Conserva che a ogni piesso spinto mi scriveva di fare cosa che avrei fatto sicuramente d'ufficio, minacciando ogni volta la revoca dell'incarico dirigenziale. Alcune volte mi chiedeva di pagare alcune fatture che non si potevano pagare e che non sono mai state pagate, pena la revoca dell'incarico dirigenziale, e i testi li scriveva il dottor Vincenzo Specchia, che a sua volta firmava altri atti dello stesso tenore. L'assessore Conserva non aveva uno staff adeguato per scrivere dei testi, aveva due segretari, lui stesso, diciamo, pur avendo come tutti i politici una buona capacità espressiva, non era tecnicamente ferrato. I testi dell'assessore Conserva, che erano tutti intimidatori, paga la fattura altrimenti ti revoco, ed erano, questo lo devo aggiungere, piuttosto subdoli, perché uno che legge, questa è una lettera che ho ricevuto io.
Presidente, le chiedo scusa, Presidente, le chiedo scusa, noi adesso non abbiamo interrotto, però non è che si può consentire a un teste parte civile di fare un comizio ed esprimere proprie valutazioni addirittura sulle determine del Ministero dell'Ambiente, del TAR, eccetera eccetera. L'invito, no, ma non sono fatti, sono questi i fatti, state messi malissimo. Allora io dico questo, benissimo, lo dirà la Corte, però io posso dire, formulando una richiesta, Presidente, io chiedo scusa, io chiedo che la Corte, no, io non ho interrotto nessuno, io sto chiedendo che la Corte inviti il teste, che la Corte inviti il teste ad ancorare la sua deposizione a dati di fatto documentali e non a proprie valutazioni sul porto delle nebbie del Ministero, sul porto delle nebbie di quell'altro, sulle intimidazioni che non vengono ancora descritte, che stiamo aspettando nella loro descrizione e nella loro documentazione. Quindi è un teste, non è una persona che esprime il suo punto di vista, deve raccontare dei fatti e ancorare i fatti ai documenti, non alle proprie valutazioni. Una decisione del Ministero dell'Ambiente è una decisione del Ministero dell'Ambiente, non è che lui può costruire la sua deposizione sul presupposto che il Ministero dell'Ambiente è un porto delle nebbie. La Corte questo non lo può consentire, ci dica se, quando, cosa, quali fatti documentali dimostrano che la decisione del Ministero dell'Ambiente sia una decisione, diciamo, illegittima o inappropriata, se no di che cosa stiamo parlando? Lo facciamo parlare per 3 ore sul porto delle nebbie. Quindi questo è l'invito.
Presidente, io, Presidente,
sta facendo la parte civile Romandini la discussione. La Corte, i giurati popolari devono sapere che il dottor Romandini ha un interesse preciso di natura economica in questo processo, nella sua deposizione, e la Corte deve vigilare perché questo interesse economico al risarcimento di una parte civile non trasmodi in un comizio unilaterale senza un documento che sia uno su minacce e intimidazioni. Qui stiamo sentendo il testo sul reato di corruzione.
Il dottor Romandini è una persona offesa agli interessi che hanno le persone offese.
Non è una persona offesa, è una parte civile costituita che chiede il risarcimento dei danni per questi fatti, e la Corte deve invitare Romandini a parlare di fatti e non di sue opinioni sul porto delle nebbie.
Allora va bene, l'eccezione è rigettata, il dottore può rispondere, soltanto vi invito magari a, diciamo, un'esposizione più ordinata, in modo che non...
Sì, Presidente, ecco, però io devo...
Altrimenti diventa difficile seguire, Presidente, la deposizione. Concentriamoci maggiormente sulle circostanze di fatto, sugli episodi specifici piuttosto che generici.
Presidente, l'ufficio deve necessariamente insorgere contro questo modo di intendere il Ministero difensivo, perché è stata introdotta una valutazione legittimissima ma nel momento sbagliato, e cioè andava fatta in sede di discussione allorché l'avvocato Cagliazza avrà tutto il tempo di confutare il contenuto della testimonianza. Ma interrompere il teste parlando sulla voce non credo sia consentito. L'ufficio le rappresenta questo, dopodiché spero che il dottor Romandini possa riprendere dal punto in cui aveva interrotto
la sua riprendiamo, cerchiamo di andare, ecco, magari il pubblico ministero, se vuole lei indirizzare il teste su fatti specifici.
Io mi accingevo proprio a fare degli esempi.
Posso?
Prego, avvocato.
Mi perdoni, visto che c'è stata un'interruzione, non vorrei essere un replicante, ma io desidero ricordare e pregare l'ufficio del pubblico ministero che esistono 6 deposizioni fatte da Romandini. Vorremmo sapere quando parleremo di quelle.
Va bene, le domande del pubblico ministero non sono ammesse. Immagino che stia seguendo una deposizione, vuole indicare qual è?
Sono fermo alla pagina per l'avvocato Petrone. Sono alla pagina 9, 8 e 9 del verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese alle ore 10 del 30 novembre 2012 davanti a ufficiali del gruppo della Guardia di Finanza Taranto, secondo nucleo operativo, sezione operativa
volante. Va bene, allora pubblico ministero, se vuole magari indirizzare deposizione,
c'è anche una concentrazione che viene un po' pretermessa.
Va bene, non credo. Quindi vuole richiamare il test su questioni specifiche.
I capi di imputazione sono questi, sta riferendo sui capi di imputazione, cosa dobbiamo richiamare? C'è una testimonianza.
Cioè indirizzare il test verso episodi specifici.
Il pubblico ministero, io penso che un invito della Corte.
Quanto sono successi?
L'abbiamo sempre raccolto noi gli inviti della Corte. Cioè, gli inviti sono sempre stati raccolti.
Piuttosto che parlare in modo generico, sicuramente è più utile per tutti andare su circostanze più specifiche, episodi specifici. Prego.
Allora. Che non sia all'altezza del compito è anche possibile, però dato che anche i colleghi la pensano in questo, purtroppo la vicenda, noi conosciamo le deposizioni.
Il dottor Romandini ha tanto da dire, però
è
l'ufficio della procura che lo deve indirizzare a riferire in modo più specifico le circostanze.
Presidente, mi accingevo proprio a fare degli esempi, per esempio quando il presidente Florido mi chiede di contrattualizzare un suo collaboratore, non so se si sente? Sì, e utilizza la formula misteriosa, un po' criptica, che viene utilizzata sia dal dottor Specchia sia dall'assessore Conserva, la presente, cioè mi si chiede qualcosa, contrattualizzami l'addetto stampa, la presente costituisce direttiva ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 26709, questa è una, vuol dire che se non lo fai in maniera criptica, la gente che lo legge non se ne accorge, ti revoco l'incarico dirigenziale.
Ecco, un attimo solo, per venire a questa comunicazione.
Sì, se è una richiesta legittima, bisogna chiarire questo, c'è l'oggetto della richiesta. Avvocato, però un attimo.
È una pressione.
Precisiamo questa. Allora.
Ancora.
Cioè,
io aspetto solo la possibilità di svolgere.
Pubblico ministero, però quello che ha appena riferito il dottor Romandino è generico, perché se non lo circostanziamo.
Ecco, quello che intendevo fare, Presidente, ponendo questa domanda.
Ecco.
Questa lettera che lei assume intimidatoria, cronologicamente è successiva all'avvio della pratica ILVA discarica o è antecedente?
Io avevo già negato quella famosa autorizzazione, Ce ne sono altre dell'assessora Conserva che sono precedenti e le posso citare.
No, a me interessa sapere che cosa succede dopo l'avvio della pratica della discarica 2C in particolare.
Stiamo parlando adesso della Mater Grazia.
Parliamo di quello.
Sì. Allora succede che ovviamente arriva l'istanza e su questa c'è ovviamente il corredo di pressioni consueto da parte dell'assessore Conserva, da parte del presidente e da parte del direttore generale, che praticamente chiedevano, come al solito, che fosse autorizzata celermente. Alle mie rimostranze si sono create una serie di situazioni di, io lo chiamo intimidazione o di tentativo di rimozione dall'ufficio. Allora già nel 2006, prima ancora che arrivasse questa istanza, parliamo del 2006, cioè abbiamo in corso le due pratiche che poi sono state autorizzate, siccome non era possibile trasferirmi ad altro ufficio senza il mio consenso, fu organizzato un tentativo di rimodulazione della organizzazione della provincia finalizzata alla ridistribuzione degli incarichi dirigenziali. Questo tentativo consta da noi l'abbiamo presentata, c'è un verbale che della direzione generale, io posso anche indicare il numero, il verbale della direzione generale.
Ma cosa sta consultando il testo?
Avete la...
Avvocato, però lasciamo rispondere sì, il testo. E poi avete il controesame se ci sono delle circostanze da approfondire, lo farete in sede di controesame. Vabbè. Adesso lasciamo...
Un po' di fogli bianchi.
Questo verbale della direzione generale che è stato... è l'allegato 4 che è stato consegnato...
Che è stato depositato, sì, è stato come depositato, documentazione.
Sì. Presidente...
È agli atti del fascicolo, è agli atti del fascicolo.
È agli atti del fascicolo, sì, già sì. L'hanno depositato sì. Nel fascicolo sì, sì. Di parte.
Presidente, mi scusi perché non sì. Si crea confusione, l'avvocato Riccardo Mele, come le dicevo in precedenza, l'avvocato il dottor Romandini avrebbe interesse a depositare una serie di documenti cui farà riferimento e già sta facendo riferimento. Se lei ritiene, io glieli posso dare a disposizione.
Avvocato, quindi non già sono già depositati?
Sì. Alcuni sono stati già depositati e sono stati acquisiti, altri sono al fascicolo di dibattimento, altri sono del tutto nuovi rispetto a questo procedimento.
Questo è depositato, avvocato, questo posso citare.
Avvocato, per quelli depositati chiaramente non ci sono problemi perché sono già acquisiti al dibattimento, però per quelli da depositare, dopo che eventualmente avrà fatto riferimento e se ne sarà servito, poi sentiremo le altre parti e il pubblico ministero e valuteremo se acquisirli o no. Però
io lo rappresentavo
diciamo, un deposito
preventivo. Io lo rappresentavo solamente perché siccome il dottor Romandini gli fa riferimento, poi sento le difese che mi chiedono a che cosa sta consultando questi documenti.
Presidente, possiamo chiederle una cortesia, poi l'ho valutato ovviamente, questa è un'istanza di parte, se fosse possibile depositarli questi documenti, così magari nella produzione ci dice quelli che già fanno parte del fascicolo, quelli che non fanno parte del fascicolo, su quelli che non fanno parte del fascicolo ci esprimiamo rapidamente, così che poi possiamo più facilmente capire a quali documenti facciamo riferimento, se fosse possibile, se no ci mancherebbe.
Se non ci sono posizioni, per noi non ci sono.
No, noi vorremmo soltanto vedere se ci dà il tempo di vedere.
Sì, mi sembra che l'avvocato abbia detto che ha già fornito alla
io non li ho visti, io personalmente non li ho visti.
Non lo so, avvocato, a chi li ha consegnati questi documenti?
Ho consegnato una copia al collega Urso,
al collega
Urso. Sì, ma io sono sopraggiunto, per quello mi sono permesso, io non li ho visti.
Sì, proprio. Allora prenda visione, avvocato, e se poi non ci sono opposizioni li acquisiremo.
Presidente, anch'io desidero. Pronto? Sì, avvocato Petrone, anch'io desidero esaminare questi documenti. Non mi sono stati consegnati.
Va bene, magari ecco ora vi date un'occhiata.
Una copia per tutte le
idee. No, lo dia. È questo.
Presidente, io scusa. Facciamo 5 minuti
di
attenzione.
Se qua c'è un'altra copia, cos'è? Lo dia,
fallo dare all'avvocato. Va bene, per il momento questo documento che stai esaminando è stato prodotto,
sì, sì,
è già stato prodotto e quindi acquisito. Quindi, prego, dottore.
In pratica si tratta di un verbale della...
Il fascicolo di parte della parte civile.
Qual è il fascicolo di parte?
No, ma c'è la
finanza di sospensione. Dico, intende dire che negli atti del pubblico ministero, questo intende, nel fascicolo del PM?
Che cos'è? Così ce lo dice, vediamo.
È il verbale della direzione generale del 2016. Era stato acquisito dalla Guardia di Finanza.
Sì, ma che cosa? Non c'era nomina su documento.
Sì, mi accingevo a farlo.
Presidente, Pasquale Nicchiari le chiede la parola. Se fosse possibile, Presidente, io sono maschio.
Beh, no, due cose contemporaneamente. Qualche momento di sospensione.
Esatto, grazie. Quello sto chiedendo. Due cose insieme non riesco a fare.
Magari il pubblico ministero dirà se quali di quelli sono già acquisiti al fascicolo al dibattimento e quali no. Facciamo una pausa di 5 minuti.
Le donne riescono a fare due cose. Thank you.
Non ho capito niente. 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 Non ho capito niente.